Commissis, il podcast di Recommon.
La bolla del gas spagnolo. Il piano di sicurezza energetica italiano, costruito in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, passa da Barcellona e dal suo rigassificatore, il più grande del Mediterraneo. Costruito nel 1969, oggi il terminal ha una capacità di rigassificazione di 17 miliardi di metri cubi di gas e può contare su 6 unità di stoccaggio, con una capacità di 750.000 metri cubi. La proprietà dell'impianto è di Enagas, la società di trasporto del gas spagnola e tra le più grandi a livello europeo, nonché business partner della nostra Snam. Per liberarsi della dipendenza di Mosca, i governi hanno abbracciato la soluzione offerta dalle corporation fossili, quella del gas naturale liquefatto, GNL. Arriva via nave da paesi forse anche più instabili della Federazione Russa, dove la violazione dei diritti umani è ugualmente sistemica e la violenza si riverbera sul piano socio-economico. Egitto, Israele, Qatar, Nigeria e Stati Uniti, solo per menzionarne alcuni. Ma arriva anche da un paese che vende gas fossile pur non estraendolo, la Spagna appunto, che nell'ultimo anno ha ridefinito il proprio ruolo nella mappa energetica europea e in particolare in relazione a paesi più dipendenti dal gas russo come appunto l'Italia.
Per capirne di più abbiamo iniziato il nostro viaggio intereiberica da Barcellona, per la precisione dal porto, con un Virgilio d'eccezione che ci ha fornito informazioni preziose quanto fin troppo sottaciute.
Mi nombre es José Nualar Corpas.
Mi chiamo Josep Nualart Corpas, faccio parte dell'Osservatorio del Deute en la Globalización, ODG. Ci troviamo sui monti di Collserola, subito sopra Barcellona. Il rigassificatore fu costruito più di 50 anni fa a Barcellona. È qui che si cominciarono a costruire tutte le infrastrutture del gas dello Stato spagnolo. Quindi le infrastrutture del gas e il consumo si concentrano sulla parte mediterranea, nell'est dello Stato spagnolo. Poi, fra la fine del 1900 e i primi anni 2000, il governo spagnolo ha avviato una grande opera di promozione delle nuove infrastrutture del gas e di rigassificatori in particolare. Nel frattempo si costruivano i gasdotti di collegamento con altri paesi e molti impianti a ciclo combinato per bruciare il gas. Siamo giunti alla conclusione che molti erano sovradimensionati. Le proiezioni della domanda di gas di partenza non coincidevano con il consumo effettivo. Quindi abbiamo capito che tutte queste infrastrutture sono sottoutilizzate e le stiamo pagando con le nostre bollette, con un costo fisso che prescinde dai consumi reali. Negli ultimi anni abbiamo visto che sono cambiati i paesi che esportano il gas verso lo Stato spagnolo. Per esempio, analizzando il 2022, vediamo che nel contesto della crisi e della carenza di forniture di gas fossile da parte dell'Europa, il maggiore esportatore di gas fossile per lo Stato spagnolo sono stati gli Stati Uniti. Non parliamo solo di gas naturale liquefatto, anche in generale, ovvero includendo anche i dati relativi al gasdotto tra Algeria e Spagna.
Rispetto al secondo semestre del 2021, l'export di GNL americano è aumentato del 12% nella prima metà del 2022, tanto che gli Stati Uniti hanno sorpassato Federazione Russa e Qatar, diventando il primo paese esportatore al mondo. L'Italia è al 13° posto globale per import di gas dagli Stati Uniti nel periodo fra febbraio 2016 e settembre 2022. Ma l'incremento riguarda tanti paesi europei che, nei dati relativi all'export degli Stati Uniti, stanno prendendo il sopravvento. Madrid, come abbiamo visto, non fa eccezione.
Che il traffico entre Stati Uniti e Stato spagnolo ha aumentato di una maniera realmente assombrosa nell'ultimo anno.
Nell'ultimo anno, in sostanza, il traffico tra Stati Uniti e Spagna è cresciuto a livelli spaventosi. Rispetto al caso del trasporto di gas naturale liquefatto, la Russia è stato il terzo paese per quantità di esportazioni verso la Spagna. Questo in realtà, oltre a contraddire tutta la narrazione e la politica energetica che si sta attuando in Spagna e in Europa, ci preoccupa, perché la Russia non aveva mai esportato gas verso la Spagna. Eravamo proprio uno dei paesi che non dipendeva dalla Russia. Quindi come mai in un contesto come questo in cui si vuole isolare la Russia, la Spagna adesso dipende ed è stato il principale esportatore e importatore di gas russo a livello mondiale proprio nel mese di agosto 2022?
Il maggior esportatore e importatore di gas russo a livello mondiale giustamente il mese di agosto.
Perché l'Italia ha deciso di importare importanti quantità di gas liquido dalla Spagna, addirittura esplorando la possibilità di costruire un gasdotto che colleghi Barcellona e Livorno? Non è una domanda banale, al contrario. La prima cosa che abbiamo notato è stato quel paragrafo del decreto energia dove a marzo 2022 l'allora ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha messo nero su bianco il nuovo collegamento tra il terminal di La Spezia Panigaglia, controllato da Snam, e i terminal spagnoli. Da allora il 61% del gas liquido riesportato dal terminal di Barcellona è arrivato proprio in Italia, ai terminal di Livorno e Panigaglia. Secondo Reuters parliamo di 194,5 tonnellate di gas nel 2022, un volume 17 volte superiore a quello importato nel 2021.
Poi a settembre il ministro dell'energia spagnolo, Álvaro Nadal, ha dichiarato che avrebbe adeguato un pontile del terminal di Barcellona per aumentare la capacità di carico delle navi che trasportano gas verso l'Italia. Il tutto in nome della solidarietà con il nostro paese, per aiutarlo a liberarsi dalla dipendenza dal gas russo, ma è chiaro che aziende come Snam e Enagas sono mosse dal profitto e non dalla solidarietà. Per questo abbiamo deciso di venire qui in Spagna, di incontrare attiviste ed esperte per capirne di più e soprattutto per esplorare insieme l'altro lato della narrazione del Lab del Gas, dalla prospettiva catalana e spagnola, appunto. Nell'ultimo anno, in paesi come Germania, Italia e Spagna, sono stati messi in cantiere decine di nuovi terminal GNL, ma anche nuovi gasdotti e depositi per lo stoccaggio del gas. Progetti contro cui comitati locali e organizzazioni della società civile si stanno opponendo, non da ultimo per ragioni di sicurezza, ma anche ambientali e climatiche. Pensiamo ai casi di Piombino e Ravenna, entrambi di proprietà di Snam, ed entrambi terminal GNL per la cui costruzione il governo ha nominato come commissari straordinari i governatori di Toscana ed Emilia-Romagna. Il costo per queste infrastrutture per l'Unione Europea è nella scala di diversi miliardi di euro e buona parte potrebbero essere pagati dal piano europeo Next Generation EU e dal suo capitolo italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ma è davvero questa la strada?
La storia del rigassificatore di El Musel nelle Asturie suona come un monito in questo senso. Nasce nei primi anni 2000, quando in Spagna la narrazione sull'hub del gas sostanziava la costruzione delle infrastrutture per il gas. A Gijón incontriamo Paco Ramos, storico attivista ed esperto in tema di energia dell'associazione Ecologistas en Acción.
Claro, sí. Digamos, nosotros llevamos desde formalmente, ya desde el año 2007.
Nel 2007 abbiamo creato una piattaforma popolare in tutta la regione contro l'impianto. Gli elementi di preoccupazione erano molteplici. Molti si preoccupavano per motivi di sicurezza e per i rischi legati all'impianto. Altri per motivi più a sfondo ambientale, relativi alle acque, agli scarichi in mare. Noi, più in generale, criticavamo l'uso dei combustibili fossili e l'inutilità dell'impianto. Se non serve, perché correre rischi, anche dovessero essere pochi? Il rigassificatore era inutile in partenza, essendo sufficiente la capacità di rigassificazione della Spagna insieme a Portogallo. Possiamo definirlo un tentativo politico di puntare su livelli di crescita in realtà realistici. Lo dimostra il fatto che il governo stesso, ancora prima che fosse pronto, emise un provvedimento di invernazione per non farlo entrare in funzione date i costi non giustificati. Il consumo di gas non sarebbe cresciuto e i rigassificatori già presenti nel paese, in Galizia, nei Paesi Baschi, a Barcellona, a Sagunto, Cartagena e molti altri, erano sufficienti ad assorbirlo. In pratica la Spagna conveniva pagare l'impresa per il capitale investito, piuttosto che per l'uso del rigassificatore.
Gas, petrolio, importazione e esportazione, algo di contenitori, di Koch e di Sinter, della industria dell'acero. No?
La situazione che abbiamo trovato nelle Asturie è emblematica. Il governo vuole rivedere la legge per permettere l'attivazione dell'impianto di El Musel, riconosciuto come pericoloso e in esubero dallo stesso governo solo pochi anni fa. Ma ora, con la corsa al gas liquido, la pressione a trovare un modo per attivare l'impianto, anche senza collegarlo alla rete di trasporto del gas, ma utilizzandolo solo come deposito di GNL, quindi senza attivare il processo industriale di rigassificazione e di immissione del gas fossile nella rete, sembra essere una prospettiva commerciale da valutare. Chi fa queste valutazioni sono chiaramente le aziende, in questo caso Enagás, che cerca di trarre massimo vantaggio dal contingente rilancio del mercato di GNL a livello globale.
Che l'industria fossile la faccia da padrone non è una novità. Non è una novità nemmeno la pervasività del settore, che utilizza sponsorizzazioni e collaborazioni per rinnovare la propria licenza sociale in un mondo minacciato dai cambiamenti climatici, dove l'aumento dell'utilizzo e dell'estrazione di gas fossile non possono che avere conseguenze irreparabili per il pianeta e chi lo abita. A Barcellona un collettivo di studentesse, parte di End Fossil, ha denunciato la presenza di una cattedra della società estrattiva spagnola Repsol nell'Università Pubblica di Barcellona. Proprio mentre eravamo in Catalunya è arrivata la notizia della chiusura della cattedra, una delle richieste negoziate dopo l'occupazione di novembre.
Pues yo soy Elena y estamos en la universidad, en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona.
Mi chiamo Elena, siamo all'università, nell'edificio storico dell'Università di Barcellona. Attualmente faccio parte del collettivo End Fossil Occupy. Siamo un gruppo di giovani, principalmente studenti, e come forma di azione abbiamo deciso di occupare le università per rivendicare le nostre proteste, le nostre richieste. Tra le altre cose, abbiamo chiesto all'Università di porre fine ai rapporti con il Banco Santander, che è uno dei grandi investitori nei combustibili fossili. Inoltre, che chiudesse i rapporti con Repsol, che conosciamo bene, azienda estrattivista del fossile, la più inquinante di Spagna. Nello specifico, chiedevamo che chiudessero un corso organizzato da loro con l'università relativo alla transizione energetica. Infine, chiedevamo che istituissero un corso inerente alla crisi sociale, che fosse obbligatorio per tutti, a ogni livello. Proponemmo ad alcuni professori e professoresse dell'università di elaborare i contenuti di questo corso e di farsi carico di procedere, di creare la cattedra e assegnarla a ogni facoltà. La proposta fu accettata interamente dall'università, che poi rilasciò un comunicato in base al quale decidemmo di sospendere l'occupazione. In questo comunicato dichiararono anche che avrebbero rivisto i criteri etici per la contrattazione di nuovi corsi. Non dissero che avrebbero chiuso il corso in collaborazione con Repsol, come chiedevamo noi, ma avrebbero previsto determinati criteri etici, che in realtà già esistono. Per noi uno dei problemi della transizione energetica è l'esistenza di queste imprese, che l'affronterebbero senza una forma più democratica. Noi siamo contenti che si studi, ma non vogliamo che la materia si deleghi a un'azienda come Repsol, poiché sappiamo che non farà nulla di buono con certi argomenti. Promuove i combustibili fossili e continua a comportarsi come ha fatto finora, con le sue attività estrattive. Di fatto l'impresa vuole continuare con gli stessi metodi, ma stavolta camuffati con presunte attività green, così va tutto bene. Noi però sappiamo che non è così, quindi non vogliamo che l'università mantenga questi rapporti. Vediamo l'università come uno spazio che appartiene più a noi rispetto, per esempio, ai possibili coinvolgimenti del governo. Crediamo di avere maggiore capacità di incidere in un'università.
Entonces, nos parece bien que se estudie esto, pero no queremos que se estudie de la mano de una empresa como Repsol, que sabemos que no va a hacer nada bueno con este conocimiento y seguramente mediante combustibles fósiles igual continúa haciendo lo mismo que está haciendo hasta ahora, pero extractivismo de minería, etcétera, etcétera, para continuar con su forma de funcionar.
A Girona abbiamo incontrato Barbara e Jordi della piattaforma cittadina contro il Midcat, un mega gasdotto che avrebbe dovuto collegare la Spagna con la Francia passando attraverso i Pirenei. Girona fu per anni il punto di incontro di comitati territoriali e organizzazioni di tutta la Catalogna impegnati nella resistenza contro il mega gasdotto.
Io sono Barbara e sono di un'associazione della comarca.
Sono Barbara e faccio parte di un'associazione della provincia di Alta Empordà. È una ONG ambientalista che si batte su vari fronti, tra cui il Midcat. Avevamo aderito alla piattaforma contro il Midcat perché sarebbe passato anche per la nostra comarca, la nostra provincia.
Alta Empordà. È una comarca, come ti ho detto antes,
Alta Empordà è una regione che confina con la Francia e per questo ci passano molte infrastrutture: l'autostrada, la statale, i treni ad alta velocità, la MAT, una linea ad alta tensione.
La MAT, una linea di molto alta tensione che anche fu molto contestata in suo tempo, però che si perdió.
Io sono Jordi, mi sumo più tardi alla piattaforma.
Io sono Jordi, mi unii dopo alla piattaforma. Aggiungerei che la piattaforma ebbe origine in particolare nel Vallès, ovvero nelle comarche più a sud, più vicine a Barcellona, perché la costruzione del gasdotto sarebbe partita da lì. Di fatto fu costruito fino a Hostalric. Era la prima fase di realizzazione dell'opera, che sarebbe proseguita sulle comarche di Girona. Invece noi prendemmo il testimone e la forza, l'energia e anche la fortuna, forse. Insomma, dopo molte battaglie, questa parte del gasdotto non fu mai costruita. Il progetto fu rigettato dall'Europa, dalle varie amministrazioni. Certo, ora c'è in ballo questa riconversione, farlo passare via mare. Dovremmo capire come organizzarci, perché in fondo è la stessa infrastruttura, anche se non passa via terra. Il significato e il modello sono gli stessi che contestiamo. È sempre la stessa storia. I governi presentano alla stampa un mega progetto con fuochi d'artificio e grandi titoli. Poi arriviamo noi, o gli esperti in materia. Non può essere la stessa infrastruttura per il gas e l'idrogeno. E loro stanno zitti, no? Non lo spiegano. Anche il fatto che l'idrogeno non sia ancora una soluzione praticabile, non lo dicono. Progettano cose che fanno gioco in campagna elettorale o in altri ambiti.
La resistenza al Midcat dimostrò l'importanza della collaborazione fra comitati e organizzazioni, in quel caso addirittura transfrontaliera. Il governo francese diede il giusto rilievo alle criticità sollevate dalla piattaforma contro il Midcat, commissionando una nuova analisi costi-benefici del gasdotto e decidendo di interromperne la costruzione. A distanza di anni, il contesto internazionale è stato usato da Enagas e da altre aziende, fra cui la francese Teréga, controllata da Snam, per riproporre un nuovo gasdotto, questa volta via mare, e adatto a trasportare anche idrogeno. Sul tavolo ci sono gli interessi privati delle stesse aziende, uno scenario molto più preoccupante, quello del riscaldamento globale che avanza e di miliardi di euro destinati alla transizione che vengono risucchiati da infrastrutture per il gas. La partita comunque è aperta.
Commissis, il podcast di Recommon.
Avete ascoltato La bolla del gas spagnolo di Elena Gerepizza, regia e montaggio di Angelo Miotto, una produzione recommon.org.